Perché la nostra fede è così fragile? Perché l'imprevisto diventa una obiezione sconcertante per la nostra fede? Perché la tragedia che irrompe nella vita di una persona o di una comunità o di una famiglia, una tragedia mette in crisi la fede di chi nel suo credo professa la risurrezione? Perché professarsi cristiani, cioè popolo che crede in Cristo, è diventato così imbarazzante nei rapporti quotidiani? Perché sembra una forma di saggezza professare di avere domande e nascondere di avere certezze? Perché si considera più motivata la cautela piuttosto che il coraggio, l'inquietudine piuttosto che la pace, la disperazione piuttosto che la speranza? Perché, se proprio si deve credere in qualcosa, sembra più sensato credere nella morte piuttosto che nella vita? Perché sembra che tutto sia più interessante della verità più essenziale? Perché ogni particolare di cronaca, ogni stranezza di personaggi famosi, ogni battuta di politici, ogni indice economico merita più attenzione della questione decisiva: ma che senso ha la nostra vita? Perché l'evento di quel primo giorno della settimana risulta più uno spavento che un alleluia? La fede è fragile. Se sei solo, se sei sola, non basti per dire la verità. Se sei sola o solo, non hai abbastanza forza, né sapienza, né voce, né argomenti, né gioia per andare fino nel cuore del mistero. La fragilità della fede contemporanea è dovuta alla solitudine. Questo io così arrogante si impone come principio del bene e del male, ma adesso è stanco. Deve ogni volta creare di nuovo il mondo e dare nome a ciò che crea. Questo io così narciso continua a compiacersi di sé, delle sue certezze e dei suoi tormenti, ma adesso è depresso. Non si piace più come una volta. Questo io così libero si esalta di non essere legato a niente e a nessuno, e perciò di poter pensare tutto e anche il contrario, di poter provare tutto e non dipendere da niente. Ma adesso è spaventato. La sua libertà è come una prigione di solitudine. La fragilità della fede è dovuta al fatto che è troppo appoggiata sull'io con la sua fragilità. La veglia pasquale è convocazione per sostenere la fede, per dare fondamento al credere e allo sperare. Perciò alla gioia di Pasqua. La veglia, come abbiamo ascoltato, convoca l'universo, cioè interpreta il mondo come una creazione, come il desiderio di Dio di dare casa all'uomo e alla donna. Nella veglia le letture suggeriscono che tutto ciò che esiste può rivelare un significato, una intenzione, una accoglienza per l'amore che unisce, che è vivo e dà vita. Sarà destinato a finire questo amore, sarà destinata a fallire l'intenzione di Dio. La veglia, dopo aver convocato l'universo, convoca la storia dei padri, cioè interpreta la storia come il racconto di una alleanza che raduna il popolo amato da Dio, che lo chiama a libertà, che dà buone ragioni per attraversare il deserto per una promessa della terra benedetta. Dio si impegna per una alleanza eterna. La promessa di Dio non torna a lui senza effetto, senza aver compiuto ciò per cui è stata mandata. E basterà allora l'infedeltà del popolo a spezzare l'alleanza voluta da Dio. E la veglia fa memoria dello spavento che è diventato missione, che è diventato il principio di una convocazione. Voi non abbiate paura, dice l'angelo, presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ecco, vi precede in Galilea. E così comincia la Chiesa, come popolo in cammino nella storia, per suscitare l'obbedienza della fede in tutte le genti a gloria del suo nome. La veglia di Pasqua, così mortificata quest'anno, si celebra per rivelare quale sia il fondamento della fede cristiana. Gesù è risorto e un popolo nuovo è convocato e la missione è cominciata. Possiamo vivere la fede perché siamo popolo. Popolo che ascolta, che obbedisce alla parola ascoltata, che celebra la presenza di Gesù risorto. In questa veglia senza battesimi comprendiamo meglio il nostro battesimo, perché l'evento più personale, il momento originario in cui siamo stati chiamati per nome, è il più comunitario. Siamo chiamati per nome perché apparteniamo a una comunità. La nostra fede in Gesù è fede condivisa. Più che la persuasione tormentata dai dubbi di un io inquieto, è l'appartenenza desiderata al popolo in cammino verso la terra promessa. In questa veglia, senza abbracci, senza scambi di pace, comprendiamo meglio le nostre relazioni. Noi, senza la convocazione, siamo persi, siamo isolati, siamo sterili. La nostra fede è fede che edifica rapporti. Più che la gelosa libertà di un io cauto nei legami e allergico ai vincoli definitivi, la fede è decisione di servire per vivere la vita dei figli di Dio, la vita di Gesù. In questa veglia, che esclude troppi commensali dalla comunione sacramentale, comprendiamo meglio la nostra fame. Senza lo spezzar del pane non si aprono i nostri occhi a riconoscere la presenza di Gesù. La nostra fede genera una gioia condivisa. più che la presunzione di un io che si procura quello che gli serve, è necessario sedere a mensa e condividere quel pane che fa dei molti un solo corpo e un solo spirito. Viviamo questa Pasqua come una invocazione. Vieni, Signore Gesù, vieni e raduna il tuo popolo disperso. Vieni, liberaci dall'isolamento e dalla solitudine. Vieni, libera il nostro io dalla sua presunzione. Vieni, fai di noi un cuor solo e un'anima sola, perché solo così possiamo professare e vivere la nostra fede. La nostra fede è fede di popolo, è iscritta nella storia del popolo di Dio, è ambientata nel mondo creato da Dio per ospitare l'amore. Alla nostra fede è necessario un popolo con cui condividere il cammino. Alla nostra fede è necessaria la Chiesa.